Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona, si guarda in alto, su.
E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, lassù.
A guardare là, tutti gli affaretti e si vede un cielo alto.
Poi la gente comincia a dare l'UFO.
Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi, la forma di quei due oggetti, e di conseguenza anche l'origine, varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati, come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, conierà anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
Mi sembra ora, quando ho vissuto quella famosa, straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato, sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo, che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
Nel frattempo e nelle successive ore, gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2, e i marcatori... No, dai, fermi tutti, cioè è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una, in particolare, si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni. No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione, ma in tutta quella settimana, furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedevano queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni. In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.